Dal Vangelo secondo Civic, anche le persone sono migliori se le sfumi con il vino. Sigla.
Umani, vita, esami, lavoro e famiglia che ti mandano in sbatti?
Imbruttiti di tutto il mondo, una soluzione c'è.
Don't worry and drink another Civic 97. Il drink nel vostro salotto o dovunque voi vogliate.
30 o 60 minuti, dipende, poco più di chiacchiere.
I nostri pseudo consigli per gli acquisti.
Con i migliori amici che potreste avere, la Ross, la Silvia
e Marco.
Civic 97, l'aperitivo radiofonico
for a very good time.
E buonasera, bentornati a una nuova puntata di Civic 97 radiofonica.com. Già mi scuso con i miei ascoltatori per la mia voce molto nasale, molto ramazzottiana, per dire, posso cantare anche molto più facilmente Eros Ramazzotti. Mi scuso, ma i sbalzi termici della primavera mi portano ad avere questo calo di voce, avere questa voce.
Ma è più profondo, più
questa,
sexy.
Questa voce molto nasale, ma qui con me ho la vera voce sexy di radiofonica.com. Che
Ninella,
la nostra,
stai parlando di Ninella.
La nostra Rossella Biaggi. Ciao Rossella.
Ciao.
Allora, ecco, ci siamo rientrati dopo una settimana di ferie. Cioè, ferie, no, stai spaventando il gatto, Rossella, con questo soffio.
No, perché volevo soffiare via i peli che nel frattempo si sono depositati sul mio mac.
Per chi non ci vedesse in questo momento, abbiamo, non so perché, ma Ninelle, quando c'è Civic 97, il gatto mascotte dell'officina,
la nostra ascoltatrice principale.
Sì, è la nostra fan
quando
numero
dici,
uno.
Quando dici, ti seguono proprio cani e gatti, ecco, noi per davvero.
In vero senso della parola, quattro gatti e uno di questi gatti è proprio la Ninelle. Che è in questo momento seduta beatamente sulle cosce della Rossella
e si sta affilando le unghie. Con molto piacere.
Beh, il tuo cappotto comunque un po' lo ispira, no? Secondo me, perché è un po' di tessuto un po' rosurruvido, capito? Ti ha scambiato quasi per
tiragraffi.
Brava, hai capito? Perché
che
quel quel tessuto un po' ruvido del tiragraffi, capito? Secondo me è stato quello che l'ha un po' ingannata. Ma torniamo a noi. Noi siamo stati assenti una settimana, è scoppiato il putiferio come
veramente.
Al solito, uno non si può schiodare dal posto radiofonico, dal casino in Francia con la rivoluzione.
Le proteste per quanto riguarda l'innalzamento dell'età pensionabile e quindi ovviamente tutte le proteste che sono collegate con degli scioperi sanciti ai sindacati che sono estremamente partecipati e che mettono veramente
in ginocchio
in
il paese.
Scacco il paese, sì, però anche il governo, perché Macron nel frattempo, da quando sono iniziate le proteste, sentivo che è sceso di 6 punti in percentuale nei sondaggi di gradimento. Segno evidente che la popolazione non vuole questo tipo di riforma, anche perché l'ha fatta, diciamo, bypassando un po', no, il
leader.
Parlamento. Esatto, e quindi cioè mettendo i puntini sulle i e dicendo io sono il capo del governo, quindi lasciatemi lavorare.
Beh, un po' una politica un po' autocratica, detto
autoritaria. Infatti, il suo omologo, diciamo, candidato, no? Avversario politico, Mélenchon, invece sta cavalcando sicuramente queste proteste. Infatti partecipa a tutti alle piazze, scende in piazza appunto con i manifestanti proprio per segnalare il proprio disappunto nei confronti di una manovra che è estremamente impopolare.
Beh, io posso fare anche un po' un minimo di crossover con il nostro di paese, no? Noi ci lamentiamo, cioè,
e basta, noi non facciamo niente.
Noi non
Marco.
Ci lamentiamo e basta, siamo i soliti leoni da tastiera che ci lamentiamo, cioè noi abbiamo, che stiamo parlando di età pensionabile a 64 anni, se non mi ricordo male l'età è quella, Rossella, quando
sì,
comunque in Italia
siamo già 67-68,
appunto, e nessuno di noi si è ancora incazzato per questo. Qui è proprio ferro e fuoco, l'importante è che non togli il derby allo stadio, perché un po' il popolo italiota è questo.
Sono d'accordo, è veramente triste come cosa.
Il popolo italiota ha tempo da perdere su adesso sulle maternità sugli utili surrogati. Cioè, io leggevo, scusami Rossella, non posso fare la testa da giornalista perché sennò mi denunciano, però fatti di cronaca, ma mi puoi aprire un giornale e dà il nome comunque di libertà, ma che di libertà non è, qui mi fermo per, diciamo, non identificare più di tanto. È uscito come se i problemi di questo paese fossero la, non mi viene il termine adesso, il pantone. È uscito con il pantone dei colori che puoi scegliere per il tuo futuro bambino. Ma signori, stiamo scherzando, cioè nel senso, con tutti i problemi che ci sono in questo paese.
Voglio dire una cosa, cioè questa, allora, questo problema, cioè nel senso, adesso lo tirano fuori per quanto riguarda le coppie omosessuali, ma comunque, cioè, è un problema che esisteva anche prima per le coppie etero che si sceglievano appunto, cioè, che volevano un minimo,
il donatore.
Quindi voglio dire, allora, prima ti andava bene, adesso no, dai, su, non siamo ipocriti. No,
no? Sai che è, io allora posso anche capire, no, che un, parlo personalmente, nel senso, io rispetto chi accede, anche coppie omosessuali che accedono a questi tipi di forme di familiarità, no? Comunque la voglia, la voglia proprio innata, la, di diventare genitore o comunque amare qualcuno e comunque trasmettere un qualcosa. Sono d'accordo, però eticamente io sull'utero in affitto nutro sempre dei grandi, delle grandi remore. Ho rispetto, perché qui stiamo parlando di togliere diritti a più di 150.000 bambini che ci sono. Non è che stiamo andando indietro, stiamo togliendo dei diritti che il ministro Roccella vuole o non vuole, signora ministro. Ci sono questi bambini, come li tuteliamo? Riconoscendo solo un genitore biologico e l'altro genitore, metti caso succede qualcosa, questo genitore non ha diritto e il bambino finisce alle cure di un orfanotrofio o
dei parenti dell'unico genitore biologico?
Beh, io la vedo veramente una grande mossa per la familiarità, no? Io gli faccio una controffea, io posso essere anche d'accordo con lei, ministro, no? Il fatto dell'utero in affitto, sulla mercificazione del corpo della donna, quando lei stessa è la che parla di diritto, di non diritto all'aborto. E io dico semplicemente una cosa: siamo d'accordo, potremmo essere d'accordo sul fatto della mercificazione in altri paesi, che queste donne vengono considerate dei forni per, diciamo, il miglior offerente, perché può essere anche questa,
certo,
una...
anche perché chi è che dona? Cioè, molto spesso leggevo tra l'altro un articolo
persone,
fosse,
sì.
Sì, cioè sempre di Libero, se non erro,
sì, sì,
che comunque, cioè, faceva notare quanto effettivamente, cioè, purtroppo la maggior parte delle donatrici sono donne in indigenza, cioè che hanno bisogno. Quindi, allora, come dici tu, cioè giustamente è un fatto, va regolato,
cioè,
va,
certo,
regolato per evitare che ci siano degli abusi, per evitare che ci siano dei sistemi di sfruttamento nei confronti del corpo di donne che magari non hanno i mezzi per andare avanti e quindi vendono l'unica cosa che hanno,
che è il loro corpo.
Quindi, esatto, che è il loro corpo.
Una prostituzione.
Vietarlo non risolve il problema, cioè zero. L'unica soluzione, secondo me, è trovare appunto delle regole, che non significa che trovare le regole vuol dire ammetterlo sempre e comunque, no, vuol dire mettere dei paletti,
assolutamente,
per tutelare la donna, la gestante e eventualmente però anche
le
chi
coppie
magari vuole accedere,
assolutamente. Ma partendo da questo,
a proposito di famiglia,
sì,
io ti vorrei anche dire che la settimana scorsa, poi non ci siamo visti, ma c'è stata un'altra tematica molto molto importante che sempre riguarda i bambini, è quella dei bambini che vivono nelle carceri. Perché?
Sì.
Perché chiaramente questo governo ancora una volta ha respinto una proposta di tirare fuori dalle carceri, dare delle opportunità di vita diverse
alle,
no?
Alle donne.
Alle donne che purtroppo per scelte di vita, per situazioni, si sono ritrovate in carcere,
sì,
essendo appunto incinte. Questi bambini non sono tantissimi, ma comunque
sono pur sempre delle vite.
Sono pur sempre delle vite
che
non meritano di vivere e di crescere all'interno di un carcere,
sì,
di respirare questo tipo di ambiente.
Quest'aria tossica, certo, che quest'aria.
Quindi tutta questa grande paura di un certo ministro leghista che teme che poi dopo, liberandole,
le
ritorneranno,
sì,
esatto, ritorneranno,
sì,
a, in strada a fare danni. SNI, cioè nel senso, questo chiaramente non lo puoi sapere, ma comunque non è giusto che debbano pagare i bambini.
No,
cioè,
no,
io non lo auguro a nessuno di nascere e di crescere in un carcere. Ma perché?
Ma parlando sempre di carcere, no? Perché vedo che questo è proprio il governo del circo, no? Ha detto francamente, vabbè, per chi non lo sapesse, io non ho votato Giorgia Meloni, detesto e aborro le loro politiche misogine, le loro politiche omofobe, razziste, qualsiasi cosa è il peggio di questo paese, rappresentano il peggio di questo paese che purtroppo c'è, perché stiamo parlando del peggio del paese. Leggevo un disegno di legge sempre di, penso, Fratelli d'Italia, credo, sulla mozione nella rimuovere il reato alla tortura. Ovviamente si è posta in maniera completamente opposta la senatrice Cucchi, nota sorella del fratello Stefano Cucchi, dove
ammazzato
da dei poliziotti, carabinieri, perdonatemi, comunque forze dell'ordine, adesso non mi ricordo nello specifico, però se vi capita di vedere c'è stato, dire bello no, però che fa riflettere su quello che ha potuto vivere un ragazzo che sì, aveva sbagliato, sì, deteneva della droga, sì, è sbagliato detenere droga, stupefacenti, quello che volete, ma dal detenere della droga a essere pestato a morte da dei frustrati o delle persone che accedono a questi determinati servizi, perché sono servizi, le forze dell'ordine sono servizi al cittadino, per poter, dei frustrati, per poter esercitare potere sui più deboli, ci passa. E qui i nostri, diciamo, fratelli d'Italia, cioè diciamo fratellastri, si può dire fratellastri d'Italia, e volevano togliere il reato alla tortura, volevano togliere il divieto al, riconsiderando tutto un po' la trafila, diciamo, legislativa che c'è stata nel 2017 del 613 ter, 14 ter, se non erro, del codice penale. Poi i giuristi più esperti di me mi potranno anche contraddire, perdonatemi se non ho detto gli articoli giusti, dove si puniva l'aggravante del reato della tortura, perché sappiamo benissimo, è successo anche poco tempo fa a Biella, in un carcere dove 6 detenuti sono stati maltrattati.
Ah, sì.
Un extracomunitario venuto col barcone è stato, se non erro, ucciso da degli infermieri che l'avevano legato dopo un TSO. Cioè, dov'è la cura e la tutela delle persone più deboli? Ricordo sempre ai nostri fratellastri d'Italia, come dice la nostra Costituzione, che loro vorrebbero tanto cambiare, ma mi auguro che questo non avvenga, perché ci sono anche persone che non li hanno votati e piuttosto veramente mi taglio la lingua piuttosto che votare determinate persone. La pena ha una funzione rieducativa, non ha una funzione punitiva.
È giustissimo.
E sapere questo, ma più che altro perché sono degli ignoranti che non hanno mai letto la Costituzione, posso dirlo. Cioè, se uno leggesse la Costituzione invece di leggere Topolino, con tutto rispetto per chi legge Topolino o qualsiasi altro fumetto, si facesse una cultura, perché il carcere, sì, chi sbaglia deve pagare. Io non sto dicendo che bisogna per forza annullare questo tipo di concetto, però da qui a dare, diciamo, la discriminante alle forze dell'ordine di poter picchiare dei detenuti, di maltrattare i detenuti. Io capisco che chi lavora all'interno di carceri, parlo da forza dell'ordine, sia complicato, sia difficile, perché stiamo parlando in sovraffollamento,
di situazioni estreme,
però vogliamo rendere meno sovraffollate le carceri, diamo delle altre possibilità dei detenuti che non hanno delle pene.
Se non erro, l'Italia si è beccata un'altra procedura di infrazione per questa questione del sovraffollamento delle carceri.
Ma diamo una possibilità a queste persone, a queste donne, a questi uomini, di avere un'altra possibilità, di far capire che hanno sbagliato, ma che la società è pronta a riaccoglierli, ad avere un futuro migliore, perché pure loro sono dei cittadini italiani, o comunque, anche se non lo fossero, che hanno scelto il nostro paese dove vivere. Facciamogli capire cos'è la legalità. Ma io parlo di fiabe, perché in questo momento sto parlando di fiabe, perché i nostri fratellastri d'Italia sanno prendersela solo con i più deboli, come sono stati i migranti, gli omosessuali, gli extracomunitari, cioè di tutto l'erba un fascio. E pardon, ho detto proprio il termine giusto, di tutta l'erba un fascio, no? Proprio non voluto, ma c'è stato. Ma altro che volevamo parlare, come dicevamo prima con Rossella, anche tutto il casino che sta succedendo. Cioè, tutti i paesi, i popoli si stanno incazzando, tranne noi, noi che noi,
no, noi,
noi ci incazziamo, ci avveriniamo se metti caso l'Inghilterra ci...
Circensen.
Sì, se l'Inghilterra ci straccia alle cioè, lì l'italiano si incazza, cioè... Signori, ma di che stiamo parlando? Vabbè, giustamente il
ce li meritiamo tutti.
Il premio, perché non dico il nostro premio, perché io non l'ho votato, purtroppo rappresenta l'italiota. Posso dirlo, l'italiota?
Certo.
Cioè, quindi...
Allora, sì, perché tu hai accennato, in realtà ne avevamo parlato a microfono spento, però che succede? Appunto, monta la protesta in Israele, uno tra i paesi più conservatori che esiste...
Beh,
attualmente
tolto dove, anche la questione Palestina-Israele,
soprattutto, cioè, che cosa succede? Che è stata proposta una riforma della giustizia, la Knesset, che è il parlamento appunto israeliano, in cui appunto vengono minate le fondamenta del sistema giuridico, e in questo modo viene avvicinato di più pericolosamente al potere esecutivo. Quindi che cosa succede? Sono scoppiate appunto proteste spontanee in tutto il paese, che si sono concentrate però ovviamente anche nella capitale, con tutta una serie di manifestazioni che hanno luogo i sabati, per esempio, davanti proprio alla, se non erro, alla Casa della Libertà.
Sì.
E quindi cioè, ci sono tutte questa serie di manifestazioni che stanno montando, che però non stanno scalfendo l'esecutivo. Noi sappiamo benissimo che attualmente, vabbè, è stata temporaneamente sospesa questa riforma della giustizia, ma chiaramente i manifestanti richiedono un completo annullamento, se non appunto una revisione della riforma che è stata presentata in senso decisamente meno autoritario.
Che dire, dobbiamo prendere
spunto. Lo stesso presidente israeliano ha dichiarato di essere, cioè di non procedere con la promulgazione di questa legge di riforma.
Vedi, ogni tanto siamo solo
però
noi.
Però tanto Erdogan fa un po' come gli pare.
Netanyahu.
Scusa, Erdogan è il presidente.
Vabbè, un altro
però sì,
autoritario,
capito.
Tequila.
Però, per esempio, lui ha ascoltato, capito, la protesta di piazza.
Quello che dovrebbe fare un politico, no? Visto che quello che dovrebbe fare il rappresentante del popolo. Che dire, Rossella? Io direi che dopo tutta questa serie di belle notizie, questo purpurri di belle notizie in momento aperitivo, non vi preoccupate, iniziamo a parlare anche di cose che sappiamo fare benissimo, ovvero parliamo di casi umani e parliamo di quello che ci riesce meglio, ovvero le boiate, le cialtronerie, perché siamo a essere sia dei radical chic intelligenti che dei radical shit cialtroni.
Radical
quindi,
shit, l'hai detto proprio bene.
Radical shit. No, è che col naso tappato e con la gola è anche molto difficile. Quindi io, proprio per entrare in prop mood aperitif e mood happy hour, vi lascio con Groove Jet con Spiller feat Sophie Liz Bedster. Ci sentiamo tra poco.
No.
Jet con Sophie Lizbetter. Proprio siamo entrati nel mood quello aperitif, come dicono i trend trash di Instagram o di TikTok.
Infatti, finalmente adesso che le giornate abbiamo rimesso l'orologio, usciamo e vediamo anche questo stralcio di tramonto romantico in orario aperitivo.
Sì, infatti, che è molto più romantico perché inizia anche la bella stagione. Ma adesso inizierà tra breve, inizierà anche il Festival Internazionale del Giornalismo. Quindi
ah sì, guarda,
ci siamo,
24 aprile?
Brava, sempre siamo tornati nel periodo che è molto bello per Perugia, un bellissimo periodo. Però adesso voglio parlare di una cosa, cara Rossella, voglio parlare, no, si parla sempre di body shaming, no, dei disagi delle donne, no, che ne so, se sei troppo grassa, ma per una volta, no, vogliamo parlare dei disagi maschili, no, perché si parla sempre di disagi femminili,
vero,
delle cellulite,
parliamone,
perché ricordo sempre che la società è fallocentrica e soprattutto puntano l'attenzione agli isterismi femminili, si punta sempre, no, alle solite prodotti,
sì, sì.
Però anche
non ha abbastanza tette,
non sei senza sedere,
esatto,
c'hai i denti storti,
esatto,
la tua bocca sottile, c'è il naso grosso, c'hai i fianchi larghi,
esatto.
I soliti proprio detti e ridetti.
Anche se le Kardashian ci hanno fatto un marchio con i fianchi larghi, proprio.
Vabbè, quello si sono anche, sono più gonfie dei miei canotti dell'estate, cioè nel senso,
sì.
Neanche io quando provavo a gonfiare, però scoppiano, cioè io ti giuro, andrei a un red carpet con l'ago per vedere se si sgonfiano. Ma proprio, manco a farle del male. Però tipo,
sono protesi comunque.
Sì, vabbè, ma sono più, cioè, ma neanche penso un infortunato in ortopedia, cioè che ti è caduto dal 10° piano, c'ha più protesi di una Kardashian, secondo me. Con tutto il rispetto, però sono dell'idea, non voglio fare il ben pensante, no, la chirurgia plastica, tutte queste seghe intellettuali, detto francamente. Una chirurgia plastica non invasiva, no, migliorativa, sono d'accordo, ma che comunque è armonizzata con quelli che sono i miei, diciamo, canoni, o comunque con la mia
identità,
cioè nel senso, anch'io, per dire, non mi piace il mio naso perché è un po' patata, è un po' grosso, oppure ho le cosce.
Bellissimo.
Grazie, sei bellissimo, come diceva quella vecchia pubblicità. Ma mi piaccio con i miei difetti, perché pensa se fossimo tutti uguali, tutti delle Barbie e delle Ken, ma che gusto c'è? Dove ci riconosciamo, no? Uno già fa fatica, ne so, ho due mie amiche che sono gemelle, no? Che se uno non le riconoscesse per quei dettagli piccoli, no? Una è un po' più alta, una è un po' più bassa, una c'ha il nasino un po' più, diciamo, con la gobbetta, l'altra no. Sono quelle che ti differenziano, pensa tu se fossimo tutti uguali.
Certo.
Però parlando di questo, voglio parlare del disagio maschile. Quindi per una volta l'uomo dall'alto, dal suo piedistallo, ha insultato i difetti femminili. Però il karma is a bitch. Parliamo per una volta di quelli che sono i disagi di noi maschietti, no? Perché noi uomini sempre a puntare il dito su di voi povere donne. Ma partiamo dai nostri disagi, che questa è una bella lista. Voglio iniziare con la prima, mia cara Rossella, vai tu con la prima.
Oh, la calvizie. Allora, questa è verissima, cioè nel senso, ne soffre veramente chiunque. Tutti gli uomini che sento che hanno un minimo di attaccatura leggermente più alta,
io no, posso fare
iniziano smish a terrorizzare. Allora, poter scegliere la lunghezza del taglio è una cosa, l'inevitabile desertificazione della calotta cranica è invece un discorso diverso, doloroso ma è banale. La dignità è piegata nel momento preciso in cui acquistate la prima lozione anticaduta. Fortunatamente, per quanto inevitabile, alcune donne trovano sexy la condizione dell'uomo pelato, anche grazie ad alcune voci fatte circolare dai club dei calvi, secondo cui esiste una certa correlazione tra la produzione di testosterone e la perdita dei capelli.
Allora, secondo alcune fonti è vera questa cosa, che ha più testosterone tende a perdere i capelli. Quindi vabbè, io ho più estrogeni che testosterone, ecco perché ho la chioma così fluente ancora alla veneranda età di Gesù, tra un po', per dire questa. Però è vero, cioè nel senso, però ragazzi, Mastrolino ne ha fatto un brand.
A voglia.
Cioè l'uomo pelato ha il suo fascino, cioè.
Sì. Cioè, però vedi anche qui quanto è veramente fallocentrica la cosa. Un uomo senza capelli è affascinante.
Una donna senza capelli è brutta.
È brutta, cioè non.
Io infatti voglio cogliere l'occasione, se ce la facciamo. Io sono stata una mostra molto bella, su Comunque Bella, che è in corso, se non erro, in via Mazzini, in, no, perdonami, via Oberdan, Oberdan.
Sì, ho capito.
Via Oberdan, che fatta da una ragazza che conosco, una Virginia, che ha radunato tutte delle ragazze che soffrivano di alopecia e ha fatto questo servizio fotografico bellissimo, dove loro, bellissime ragazze, fanno vedere che si è belle anche senza capelli, perché comunque le malattie non si scelgono, no, ti capitano e bisogna affrontarle, infatti, nella maniera più bella, serena possibile, che sono semplicemente, possiamo essere amati soprattutto per quello che siamo dentro, non per quello che siamo fuori. Non conta avere la chioma da Rapunzel per sentirsi una bella donna, secondo me, no? Un po' è stata anche la, diciamo, è stata un po' la, la miccia che ha fatto scattare anche Will Smith l'anno scorso alla notte degli Oscar,
sì,
no?
Sì.
Il fatto che la moglie soffrisse, comunque soffre di una delle star più famose che soffre di alopecia, che è Jada Pinkett, dove veniva detto in maniera non poco, secondo me, di pessimo gusto, che sembrava il soldato Ryan. È quello, no? Nel senso, come dicevi anche tu, una donna, a me le donne con i capelli corti, per dire, piacciono, hanno molta più personalità. Non, nulla togliere a chi ha i capelli, a ragazze che hanno i capelli lunghi, che hanno i capelli belli, fluenti, quello che vuoi.
No, però veramente, come dici tu, cioè, nel senso, c'è sempre, e questo però penso che sia un retaggio culturale, cioè antico, le donne devono avere i capelli lunghi e le chiome fluenti. Quanta narrativa, quanta poesia si è scritta, le bionde chiome sparse al vento, cioè, capito? È proprio uno stereotipo che purtroppo tocca di più le donne che non gli uomini. Cioè, sì, degli uomini non si dicevano con i capelli al vento, capito?
Tipo l'ancillotto, esatto, Galvano.
No, si parlava però dell'abilità nel fare, combattimento, nel combattere, nel fare determinate cose. Cioè, è proprio, è uno stereotipo in cui la donna viene considerata, cioè, come elemento primario per definire se è una buona persona oppure no, quanto è bella o quanto è affascinante. Invece di un uomo tu vai a valorizzare invece quello che uno fa, no? Quindi le attività che compie.
Sì, sì. Il patriarcato, quello che vogliamo sempre combattere. Un altro tallone d'Achille degli ometti, vabbè, io ne faccio parte di questo,
delle donne, vabbè, questo è unisex,
ma più forse degli uomini, questo è vero, è una cosa che ne soffriamo molti. È un mio tallone d'Achille, perché, come si dice, non sono una pertica.
È un tallone da killer,
siccome non sono una pertica, è l'altezza, perché l'uomo basso, per essere notato, deve come minimo conquistare mezza Europa o organizzare ditirambi in onore di Dioniso nelle cantine della sua casa al mare. Ogni riferimento a politici italiani è puramente casuale,
esatto,
ovviamente,
esatto,
perché inutile ingannarci, la regola della L non convince più nessuno. Numerosi studi di percezione visiva hanno spiegato che il motivo per cui gli accrocchi dei maschili piccoli ci sembrano più grandi è perché il resto è piccolo.
Quindi, esatto,
in sostanza, un Walter di 18 centimetri sembra enorme in un maschio di 1,60 m, mentre appare normale se uno è altro 1,90 m. Un po' come il Davide di Michelangelo,
esatto,
lo stesso principio,
e qui,
no?
E qui ci colleghiamo. Ma tra l'altro hai visto che,
sì,
c'è stata tutta una polemica sull'opportunità o meno
la pornografia
di mostrare un'opera d'arte
posso
a una
dire,
scuola.
Posso essere,
sì,
cattivo?
Dillo.
Posso dirlo in maniera cattiva? Si vede purtroppo, non tutti, tutto il popolo americano così, però purtroppo non tutti hanno avuto, voglio fare la, diciamo, la shade, voglio fare. Purtroppo l'America non ha vissuto il Rinascimento. Quindi, purtroppo, miei cari americani, siete tanto progredili per tante cose, tecnologia, civiltà per modo di dire, risorse, materie prime, però lasciatela, l'arte lasciatela all'Europa e soprattutto a noi italiani. E definire pornografia il Davide di Michelangelo trovo ignorante. Poi trovo soprattutto questa polemica, il fatto che dei genitori si siano indignati e hanno chiesto il licenziamento di una preside per, cioè, poi partendo dal presupposto che siamo in un'epoca dove l'adolescenza ha pieno accesso alla pornografia.
Ma
definisci,
sì,
pornografia,
sì,
una statua di marmo di non so quanti metri, adesso non mi ricordo precisamente, ma siamo ai limiti della deficienza. Cioè, oh mio Dio, mio figlio ha visto un pene di marmo. Cioè, come se suo figlio non stesse tutto il tempo su OnlyFans o su YouPorn.
Cioè, possiamo dirlo, manco in erezione. Cioè, quindi
dov'è
proprio
la protesta? Quando adesso gli adolescenti hanno pieno accesso rispetto, no, ai tempi.
Ma la funzione di un'opera d'arte è altro. Cioè, non è quello. Cioè, capisci? Cioè,
certo.
Vedere della pornografia
in una statua di nudo
vuol dire che tu lo vuoi vedere, che tu ce la stai cercando.
La malizia sta negli occhi di
certo,
chi guarda.
Perché, cioè, nel senso, francamente, quando tu vedi un'opera d'arte, senti qualcos'altro.
Ma certo, assolutamente. Ma...
E però a questo ci ricolleghiamo con l'altro elemento che spesso può essere appunto...
Un disagio.
Un disagio per gli, voi maschietti, ed è verissimo questo. Stiamo parlando del biustel.
Del pene, si può
esatto,
dire.
Esatto, esatto. Non è solo una questione di lunghezza, certi peni sono proprio brutti. Ad esempio quello fino, ma con la cappella enorme, è vero, è bruttissimo.
Il funghetto praticamente. Il funghetto.
Non per niente, intervistato sulle qualità che il pene di un pornatore deve possedere, Trentalance rispose: più della grandezza conta la bellezza.
Beh, è vero, dai, è vero.
Beh,
cioè,
sì, beh, sì.
Beh, sì, le proporzioni giuste. Puoi essere anche in lunghezza non il massimo, ma che, come diceva anche Samantha Jones, che ricordi il bocciolo di una rosa.
Bello, mamma mia.
Il bocciolo di una rosa. Vedi quanto sono poetico. Però questa è Samantha Jones. Un'altra cosa che molti soffrono, eppure a me non mi piace, è il pelo sul corpo, perché i peli sono un po' la croce delizia dei maschi. Per alcuni sono simboli di virilità, questi fanno uscire ciuffetti arzigolati dalla camicia, per altri sono la vergogna di un retaggio animale. E allora l'ho detto un po' con la remoscia, ti ritrovi al mare con il petto costellato di puntini neri, la disgustosa ricrescita, quella che soffro anche io. Ma il vero inferno maschile sono i peli sulla schiena. Sono talmente brutti che non piacciono nemmeno alle animaliste.
Allora, io devo essere onesta, cioè, nel senso, a me glabro piace.
Però il pettoloso.
Però ecco, un po', cioè, va bene, non è un problema. Sulla schiena sono assolutamente d'accordo.
Sono antiestetici secondo me. Un'altra, vabbè, questo dipende, secondo me, Rossella, no?
Sì, i peli della faccia. Allora, anche qui è una questione di me, cioè, nel senso, se uno è un completo, cioè...
Robinson Crusoe, esatto, che non si fa una barba da anni, posso anche capire Robinson Crusoe.
Allora, recitate questo mantra insieme a me: barba bene, i peli che escono dalle orecchie o dal naso, male, e per l'amore del cielo, no al monociglio.
A meno che non ti chiami Frida Kahlo.
Tra l'altro...
Oppure un'altra cosa per quegli amanti della palestra che tutti detestano sono un po' le tettine, no? Il maschio con un seno, quello che veniva preso in giro nello spogliatoio dopo l'ora di ginnastica. Anch'io, sono tra questi poveri sfigati, no? Tutti i miei amici, no, i miei compagni di classe che si pavoneggiavano, chi era più figo, più faico, che sollevavano, non so, poi alle medie, no? Sollevi 20 kg, ma neanche, cioè, adesso la soddisfazione che riesci anche a sollevare 50 kg, ti è per tutti quelli che dicevano che ero floscio, perché mi è venuto tra floscio e flaccido.
Flascio è un neologismo bello, ci flascio. Sei un po' flascio.
Non è detto che sia grasso, semplicemente si ritrova appesi al petto due nasi di topolino. Ci può stare. Oppure
oh, il merlo. Questo me lo devi spiegare, però.
Perché tra i vari difetti è quello che colpevolizza maggiormente l'uomo, perché se la pancia lievita fino ad assomigliare a una sfera era Genkidama, per noi inesperti era l'energia sferica di Goku.
Ah, ok.
Alimentata a birra e soprattutto colpa vostra, perché il merlo, semplicemente il maschio, ha la capacità di depositare tessuto adiposo solo sulla zona dell'addome, lasciando il resto del corpo magro.
Questa c'era la panza, però le gambine secche.
Questa
certo.
peculiarità gli conferisce la caratteristica forma merlo, gambe fine e pancia enorme.
Sì, è vero.
Vogliono musica Super Quark la prossima volta, no, cara Rossella.
C'è ragione, ma io farei un break.
Anch'io, io andrei con Anti-Hero di Taylor Swift. Ci sentiamo tra poco, sempre su Civic 97.
Tired of my scheming. For the last time, it's me.
Hi, it's me, it's Civic 97, il vostro anti-hero preferito. Allora, questa è stata una bella intro però, Rossella.
Molto,
questo
molto.
Me la concedo. Scusate, ogni tanto ho problemi con il raffreddore, la gola un attimino va e viene. Però voglio parlare insieme a voi, dopo questo breve break musicale che abbiamo avuto, dei 15 eventi storici che abbiamo vissuto dal divano.
Mamma mia, veramente.
Strade deserte, perché molti si scordano quello che abbiamo vissuto 3 anni fa, no? Non so se voi, penso, tutti noi ci ricordiamo,
sì.
Facciamo finta di non... Noi italiani siamo molto bravi a dimenticare, siamo molto bravi, però ci siamo dimenticate quelle strade deserte, quei locali chiusi, piazze che sono tornate quasi ai loro legittimi proprietari, i piccioni.
Verissimo.
Il coronavirus che...
E i cinghiali che attraversano, che vivono...
Vabbè, a Perugia ancora ci sono i cinghiali che girano per Prepo, cioè nel senso ormai...
Anche a Roma.
Quindi non è quello il problema. I gabbiani anche. Sappiamo benissimo che il coronavirus ha condizionato la vita di milioni di persone in Italia e nel mondo. Alcuni paragonano tutto questo a una guerra, ma combattuta questa volta sul divano, che è stata combattuta sul divano. Meno male, perché pigri come siamo, l'unica guerra che riusciremo a vincere. Quindi stiamo vivendo la storia, e non è la prima volta, come abbiamo anche detto all'inizio puntata, no? Il popolo che si incazza dopo un popolo rivoluzionario come quello francese, che decise di scendere in piazza per qualcosa di ingiusto, cosa che noi italiani non ci sogneremo mai. Cioè, io mi ricordo, ero piccolo, ci fu un casino stratosferico, io considero, facevo ancora le medie o comunque i primi anni di superiori, che avvenne un fatto gravoso dove dei tifosi, mi sembra, fecero esplodere una bomba carta all'interno di una macchina della polizia. Ma ti parlo di tanti tanti anni fa, quasi una ventina d'anni fa, pensa quanto sono anziano, che ancora mi sento molto mia nonna. E ci fu il putiferio, perché decisero di sospendere le partite, perché finché era un clima in cui molti ultras si menavano, comunque succedevano disagi, come è successo anche a Napoli qualche settimana fa, succedevano questi disagi, erano quasi all'ordine del giorno nelle grandi città, a una certa, penso fosse stato un governo di sinistra, diceva: vabbè, sai che facciamo? Finché gli ultras non decidono di comportarsi da persone civili e godersi lo sport come sport e non come un motore di frustrazione,
esatto,
sospendiamo le partite, sospendiamo il campionato. Rossella, la rivoluzione, la quarta rivoluzione o la terza rivoluzione, cioè questo dimostra l'italiota, vedi? Cioè, toglietegli il calcio. Cioè, togliete gli anni che potrebbe vivere, non so, a fare giardinaggio invece di essere rinchiuso come un topo dentro gli uffici, ma non cioè, lasciatelo a lavorare fino alla morte, ma non toglietegli il calcio.
Esatto, Sky o Netflix, quello che è, insomma.
Allora, quindi qui voglio entrare, no? Perché voglio parlare dei 15 cose che i nostri figli studieranno sui libri e noi abbiamo vissuto. Pensa quanto siamo
bello.
Anziani. Allora, quello che molto spesso, anche per la nostra premier, è un po' carta igienica, no? L'accordo di Schengen, no?
Che invece, guarda, ha messo le basi effettivamente per la libera circolazione delle merci e delle persone.
Che molto si volte
si scorda. All'interno dell'Unione Europea, verissimo.
La prematura scomparsa di Lady Diana, che ha insegnato alle successive consorti della famiglia reale due cose: o fai come ti dicono loro, o te ne vai prima che sia tardi.
Vero?
Vai, Rossella.
Quando internet è diventato alla portata di tutti, con la possibilità di avere un libero accesso al sacro albero della conoscenza, Wikipedia, no, non solo. Finalmente adesso tutti sappiamo che la Terra è piana.
Sì, perché uno pensa che, avendo ampliato la conoscenza, l'internet, no, la possibilità di avere pieno accesso alla conoscenza.
Tu che ne pensi di ChatGPT?
Allora, non mi esprimo ancora, però sono dell'idea, perché parlo adesso da privacy officer, un po' quello che è il mio lavoro, no? Perché il prossimo anno dovrebbe uscire, comunque è in fase di, diciamo, embrionale, ma verrà approvato il prossimo anno dal Parlamento Europeo, il nuovo regolamento sull'applicazione e disciplina delle intelligenze artificiali, perché...
Come motore di ricerca.
Sì, perché, ma anche e soprattutto sotto un profilo privacy, perché molto spesso l'intelligenza artificiale ci sono anche oggi, perché il famoso scoring in banca, no?
Assolutamente.
Che adesso non esistono più gli operatori o l'impiegato che ti aiuta, non so, nella pratica di mutuo o altro, vengono insegnati tutta una serie di
parametri
all'intelligenza artificiale, che sceglie se darti o meno,
esatto,
se darti o meno il mutuo. Quindi questo comporta anche delle scelte decisionali. Anche GDPR si batte un po' in senso contrario nel non dipendere la,
non trasformare
la vita, la vita della, la scelta, la scelta che può influire sulla vita di una persona fisica, una scelta fatta da
lasciarla a un'intelligenza artificiale,
a una scelta automatizzata. Questo è un po' il concetto. Allora, tornando a quello, il problema sai qual era? Che avendo anche accesso all'internet, tutti non lo sanno utilizzare. È un po' questo il problema di fondo, no? Se tu lo cerchi solo per trovare donnine in costume come l'italiota, ce l'ho con l'italiota, stasera ce l'ho con l'italiota medio, o pensi che fare soldi sia facile mettendo le tue foto hot su OnlyFans, non hai capito niente. Però vabbè, a parte questo, viva la tecnologia. Numero 4, Rossella.
Oh, l'invenzione del telefono cellulare, che in realtà risale al 1973, ma intorno agli anni 2000 che è diventato di uso comune. Inizialmente potevi solo chiamare e mandare messaggi, adesso praticamente sostituisce qualsiasi cosa: il portafogli, la carta di credito, vita sociale, in alcuni casi anche la moglie.
O il fidanzato, la fidanzata, sì, no? Sì. Per la pornografia, no? Che si.
Beh, come no? 2011
settembre 2001, io ero piccolo e stavo guardando la Merevisione. Avevo quindi proprio, quando ci fu proprio quell'interruzione storica, l'attacco terroristico alle Torri Gemelle. Un po' come per dire: quando sei nata? L'11 settembre. Ma allora di disgrazie ne sono successe due. Questa era per fare del dark humor.
Oppure l'euro come moneta unica. Ma con la riela stavamo tutti quanti bene. Ma chi? Quando?
Sì.
1936,27
lire. Ti ricordi quando, pensa quanto siamo anziani, quando ti mandavano quelle calcolatrici dentro,
sì,
la posta,
convertitori.
I convertitori. Oppure mi ricordo a scuola elementare ci facevano fare gli esercizi con i problemi per fare le conversioni. Oppure cioè, chi è nato nel 2000 non ha visto la lira, o...
Eh no.
Pensa quanto siamo anziani noi, Rossella.
Veramente, 2002, cioè, 2002.
2001-2002, sì, era quello il periodo.
E la nascita di YouTube, magico canale anticamente utilizzato per ascoltare ogni genere di musica, oggi teatro di ragazzini che non sanno più cosa inventarsi per attirare l'attenzione dei genitori. E noi l'abbiamo vissuto.
Concordo,
è vero,
concordo.
È vero. La creazione, l'upload,
il creator.
Sì, sì, di YouTube.
La nascita dei social network, che tra le altre hanno permesso anche all'ultimo dei cretini di discutere di vaccini con Burioni e a noi di parlare con persone che diversamente non ci cacherebbero neanche per chiedere un'informazione.
2007-2006.
Facebook 2007-2008, poi il boom è stato proprio...
Sì, no, poi da noi è arrivato più tardi, però vabbè.
Come sempre.
Quando Obama è stato eletto presidente degli Stati Uniti, avvenimento che suscitò così tanto scalpore da farci capire che la guerra agli stereotipi di razza non è ancora vinta e che piuttosto che votare una donna, gli americani sono disposti a farsi comandare da un nero, diciamo così, ecco. Sconfitta da lui alle primarie.
Vabbè, noi abbiamo una donna che donna si definisce biologicamente, ma è più insipida e insensibile di un... un capo?
Si può dire.
Allora, continuiamo. Quella che diceva, aspetta, che disse che... ah, gli emigranti, no? Cioè, io posso... cioè, non voglio prendermela sempre con questo governo. Non so se l'avevi visto quando lei ha accolto i migranti di Cutro e i sopravvissuti, ha detto: ma lo sapete che metterli in mare vi porta a dei rischi? Cioè, come dire, lo sapevi delle cialtronerie che dici? Cioè, nel senso, ma tu hai dato delle botte contro lo spigolo per dire certe cagate? Oppure, non lo so, ti escono così proprio?
Che tristezza, veramente, mi dico. Ma come cavolo, meglio stare zitti.
Vai.
Papa Ratzinger, che dà le dimissioni, si ritira in campagna. E se persino il Papa si è rotto il Kaiser della gente, figuriamoci noi.
Assolutamente. La NASA ha mandato la prima sonda su Marte. La moderna caravella ci manda selfie da Marte. Curiosity è una di noi.
La Brexit, come no? Adesso finalmente gli italiani che vogliono uscire dall'Europa hanno un posto in cui andare, ma non li vogliono nemmeno lì.
È vero. Netflix, che ha rivoluzionato il modo di guardare la TV e dà filo da torcere alle piattaforme o comunque ai canali di telecomunicazione italiani, che sono Rai e Mediaset, che combattono la guerra agli ascolti a colpa di Don Matteo e C'è posta per te.
Quindi pensa tu che livelli, eh.
Vabbè, io sono un fan di Maria, io ammetto che guardo C'è posta per te, è un cavallo di battaglia. Quello, il mio C'è posta per te il sabato in inverno, gennaio, col freddo, copertina, bicchiere di vino, divano e Maria, ammetto i miei limiti. Oppure
il caso Weinstein, che ha fatto tremare Hollywood, ma soprattutto ha messo in luce una grande verità: una donna che per fare carriera si sottomette a più turpite desideri di un uomo può guadagnare abbastanza soldi da fargli poi dopo una guerra giudiziaria. Bella,
è vero,
questa
è
ironica,
vero.
Ironica.
Ma poi ricordiamoci al numero 15, vai, Rossella.
L'Oscar a DiCaprio. evento storico che forse è più importante anche di tutti quanti quelli precedenti.
Proprio Leo, quanto però... cioè Leo però è uno di noi che prima di vedere una gioia ci ha messo tanto. No, Ross, è un po' uno di noi Leonardo DiCaprio.
Ma sì, sì.
Più o meno, no, dai, alla fine Enfant Prodige, Titanic, poi sì, c'è sì. stato un film bello che secondo me lo meritava più per in Wolf of Wall Street che in, che in The Revenant, dove veramente dice due battute e tutto il resto è solo immagine, secondo me. Cioè, capisco la resilienza, la rappresentanza della resilienza di un uomo che sopravvive a tutta una serie di situazioni o di avventure, ma Wolf of Wall Street è un capolavoro, secondo me, cioè dove lui ha dato il meglio di sé. Però, tornando a quello dove noi andremo la prossima settimana, si spera io la Rossella, però ve la lascio un po' come sottofondo da mettere se nel caso anche a voi vi andasse di andare a un sushi restaurant, quindi Music for a Sushi Restaurant, tra poco. Ora Sushi Restaurant, siamo rientrati ma siamo addirittura d'arrivo, vi abbiamo sì. deliziato con le nostre bellissime voci, soprattutto la mia voce molto nasale, molto frutto dal
della bellissima, cosa stai dicendo?
Della gioventù che non ho più, Rossella, perché, voilà. perché mi accusano, soprattutto chi mi sta ascoltando, io faccio il finto giovane perché sono stato nella tua terra, Montepulciano, che era una giornata bellissima, faceva caldo, quindi io da finto giovane quale sono, ero solo con un giacchetto di pelle e una felpa, senza maglia della salute, come l'anziano che mi ha accompagnato, che porta la maglia della salute anche più giovane di me, capito? L'anziano, quindi mi fa... cioè, e poi dice a me, io... che è pure più giovane. Cioè uno dice te lo prendi giovane.
Esatto.
E a me piacciacchi di me. No. Però come al solito mi sono ammalato. Cioè ammalato. Ho preso un bel raffreddore perché ho voluto fare il finto giovane. Quindi devo dargli ragione. Devo imparare a mettermi la maglia della salute. Ahimè, è arrivata quell'età che non puoi fare più il giovane, che ti metti solo la felpa o la camicia senza niente sotto, perché poi al primo colpo di vento, come è successo nella tua bella città, è successo questo. Mi sono raffreddato praticamente. Ma detto questo, noi siamo arrivati
in dirittura d'arrivo. Chiaramente diamo appuntamento ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici alla prossima settimana, martedì, con tante news. Ovviamente parleremo di casi umani e
come
non
sempre
solo.
Però devo dire un'altra cosa, Rossa, prima che mi scordo. Voglio fare gli auguri alla mia queen, una delle mie queen, una mia amica diletta, che oggi è il suo compleanno. Quindi volevo fare tanti auguri prima che mi scordo, che sono una bionda svampita. Tanti auguri Didi, ci vediamo presto. Scusami, Rossa.
No, figurati. E quindi al tuo?
Al mio ciao. Al mio 3, cosa? 2, 1. Al mio 321 321. Ciao.
Casi umani, vita, esami, lavoro e famiglia che ti mandano in sbatti?
Imbruttiti di tutto il mondo, una soluzione c'è.
Don't worry and drink another Civic 97. Il drink nel vostro salotto o dovunque voi vogliate.
Goddamn house right down. 30 o 60 minuti dipende, poco più di chiacchiere.
I nostri pseudo consigli per gli acquisti.
Con i migliori amici che potreste avere, la Ross, la Silvia
e Marco.
Civic 97, l'aperitivo radiofonico
for a very good time.